Sicuramente sempre una cosa straordinaria, un motivo di gioia grande è quello di poter ricordare quello che noi siamo diventati per mezzo del sacrificio che il Signore Gesù ha compiuto su quella croce un giorno per noi. Abbiamo adorato il Signore, abbiamo ricordato la sua grazia, il suo amore, abbiamo ricordato la sua benignità, abbiamo esultato nel considerare quello che noi siamo diventati. Ma c'è un aspetto veramente che tocca il nostro cuore, che lo colpisce, che ci deve veramente portare a riflettere e ad adorare ancora di più il Signore. Ed è il pensare a che cosa tutto questo è costato per Dio. Noi parliamo sempre molto spesso dell'aspetto, potremmo dire, del lato bello, buono di questa esperienza, di questa vicenda, cioè il fatto che per noi la grazia ha significato e significa una nuova vita, il perdono, la riconciliazione con Dio, l'essere diventati dei suoi figli e poi potremmo dire tante altre cose. Però dobbiamo sempre ricordare che prima di tutto la grazia per Dio ha significato dolore, sofferenza, abbandono, morte, privazione. Se per noi la grazia è sicuramente un aspetto positivo, straordinario, per Dio lo è altrettanto ovviamente, perché Lui ha riscattato la propria creatura, Lui vede il frutto del tormento dell'anima del suo figliuolo, ma prima di tutto questa grazia ha proprio portato, comportato, manifestato il tormento dell'anima del suo figliuolo. Ed è proprio su questo che vogliamo riflettere insieme questa mattina. C'è stato letto, abbiamo cantato in quest'inno, se penso Dio che il tuo figliuolo hai dato. Per cui è proprio vero, quando noi pensiamo alla grazia, il nostro primo pensiero dovrebbe andare proprio al fatto che Dio ha dato suo figlio. E che cosa significa per noi il fatto che Dio ha dato suo figlio? Partiamo da un versetto che troviamo nell'Epistola di Paolo ai Romani. Romani capitolo 5, versetto 8. Romani capitolo 5, versetto 8. Dice così la scrittura. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tante volte abbiamo letto queste parole, parole che ci portano a pensare e a gioire del fatto che Dio ha manifestato la grandezza del proprio amore per ognuno di noi. Perché quando noi eravamo peccatori, Cristo è morto. Ma la domanda che vogliamo farci questa mattina è proprio questa: ma che cosa significa Cristo è morto? E la verità che vogliamo trarre questa mattina è proprio riflettere sulle implicazioni di questa affermazione. Cosa ha significato per il Figlio di Dio, per Dio, per il Figlio di Dio, per la seconda persona della Trinità, diventare il Cristo? Perché Gesù è diventato, continuiamo a dire Gesù, ma anche questo è un nome terreno. Partiamo dall'alto, il Figlio di Dio, Dio, è diventato Gesù Cristo. E questo è già un primo aspetto importante. E poi che cosa significa per il Cristo, a questo punto, morire. Il Cristo è la parola di unione tra il Figlio di Dio, tra Dio e la morte. Non ci può essere un concetto che accomuna, non si può accomunare insieme il Figlio di Dio, Dio e la morte, se non passando attraverso il Cristo. Perché? Perché il Cristo che cosa identifica? Identifica un mandato, un'unzione che è stata data, l'investitura di un compito ben preciso che il Signore Gesù ha ricevuto. Allora quello che vorremmo vedere questa mattina è proprio partire dall'alto, cioè partire da Dio, dal Figlio di Dio alla presenza del Padre, e vedere che cosa significa, che percorso lui ha dovuto fare nel diventare prima il Cristo e successivamente nel morire. Perché è scritto che Cristo è morto per noi. Ma allora di chi stiamo parlando? Dobbiamo partire dal punto più alto, dal punto di partenza, dove tutto ha avuto origine. E noi sappiamo che tutto ha avuto origine nella Genesi. Quando a un certo punto Dio ha parlato. Dio ha parlato e la cosa è avvenuta. Dio ha parlato e il mondo è stato creato. Dio ha parlato e tutto ciò che ci circonda, tutto ciò che contiene il mondo è stato creato. E questo è il principio di ogni cosa. Non a caso la parola di Dio inizia proprio con questo aspetto, con questo evento. Ma anche il Nuovo Testamento, che ci porta il messaggio della grazia, un messaggio nuovo, potremmo dire, un po' diverso rispetto a quello dell'Antico Testamento, si apre allo stesso modo. Perché? Perché se nella Genesi vediamo che Dio parla, in Giovanni ci viene detto chi è la parola di Dio. E allora andiamo proprio nel capitolo 1 di questo libro, di questo Evangelo. Perché anche il Nuovo Testamento si apre presentandoci la parola di Dio? Perché il Nuovo Testamento ci parla di Gesù. E la prima cosa che il Nuovo Testamento ci deve dire è collocare Gesù nel suo contesto. E qual è il suo contesto? È il fatto che Gesù è Dio. Quando noi leggiamo il primo capitolo, i primi 18 versetti dell'Evangelo di Giovanni, noi vediamo in maniera inequivocabile e schiacciante che Gesù è Dio. E infatti, se noi osserviamo, in questi versetti Gesù non viene mai chiamato col suo nome, tranne che nel versetto 17, quando ci dice che la grazia e la verità sono venute, sono partite da un luogo e sono andate in un altro, per mezzo di Gesù Cristo. Allora a quel punto lì sì che lo chiama Gesù Cristo. Ma prima non viene mai chiamato, e neanche dopo, viene mai chiamato con il suo nome, o meglio, con il suo nome terreno. Ma viene sempre chiamato la parola, oppure l'unigenito che era da presso il Padre. Per cui la Bibbia si apre con la manifestazione di chi è Dio, in Genesi capitolo 1, Dio parla e ogni cosa avviene, il Nuovo Testamento si apre con la manifestazione di chi è Cristo, Gesù, chi è Dio, la parola di Dio. E questo è schiacciante, è inequivocabile, non può essere messo in discussione. E infatti vediamo come nei primi 5 versetti si parla proprio della parola. La parola è dal principio, è Dio, è con Dio, ogni cosa è fatta per mezzo di lei, in lei è la vita, e la vita è la luce degli uomini. Questo è ovviamente riassumendo brevemente. E poi notiamo al versetto 9, la vera luce che illumina ogni uomo sta venendo nel mondo. Ecco il punto di unione tra Dio e Dio fatto uomo. Giovanni ci presenta il Signore Gesù come il figliuol dell'uomo nel suo aspetto umano, ma è fondamentale partire dalla base, e la base è Dio che si fa uomo, Dio che scende, e lo vediamo in questo versetto. E poi dice ancora, è venuto in casa sua, e la parola è diventata carne, abitato per un tempo fra di noi. E vediamo, parla sempre dell'aspetto divino di Gesù. La parola è diventata carne. E poi al versetto 18 è inequivocabile. Chiude proprio questo prologo, tornando al punto di partenza. L'unigenito figlio che nel seno del Padre l'ha fatto conoscere. Allora questo è il punto di partenza. Gesù, Dio. Ma questo Gesù, ci viene ovviamente da chiamarlo Gesù, ma in realtà dovremmo dire la parola, Dio, il figlio di Dio, la luce, colui che è nel seno del Padre, l'unigenito figlio nei cieli. Cosa succede a un certo punto? Al versetto 17 ci viene detto, viene identificato in una parola nuova, in un nome nuovo. Qual è questo nome? Il Cristo, Gesù Cristo. Cosa significa allora questo nome? Significa il fatto che Gesù assume una nuova dimensione, una dimensione comprensibile anche all'uomo. Gesù viene in mezzo agli uomini. E qual è la prima cosa che deve prendere come uomo? Un nome. Qual è la prima cosa che si dà a un bambino quando nasce? Un nome. E il nome è ciò che lo identifica, è ciò che lo distinguerà da quel momento in poi in tutta la sua vita. Ha un nome, ha un cognome, ha un codice fiscale, eccetera, eccetera. La persona è identificata, è riconosciuta. E la stessa cosa capita per Dio. Dio diventa uomo e prende un nome. Un nome che ha tanti significati. E più di tutto ciò che questo nome designa è il fatto, appunto, che Gesù ha preso un'investitura. Qual è questa investitura? Qual è questo mandato per il quale è stato unto? Cristo significa unto. Unto, cioè definito, battezzato ufficialmente per compiere un'opera. Qual è quest'opera? L'abbiamo vista nel versetto 18. Nessuno ha mai visto Dio, ma c'è qualcuno che lo ha fatto conoscere. E chi lo ha fatto conoscere? Il suo figliuolo. Il suo figliuolo fatto carne. La parola di Dio. Dio parla attraverso suo figlio che manifesta quello che Dio è. E fin qui potremmo dire, ma è tutto bello fino a qui. Dio che decide di venire sulla terra per noi. Quale grande amore ha avuto Dio per noi? Sì. Perché cosa ha significato per Dio però fare tutto questo? Noi oggi lo diciamo con molta leggerezza, nel senso che per noi è una cosa meravigliosa, ma non riusciamo a comprendere davvero cosa accadde in quel momento. Nel momento in cui Gesù si fa uomo, nel momento in cui il Figlio di Dio diventa Gesù, cioè si fa uomo, che cosa succede? Ce lo spiega bene l'Apostolo Paolo ai Filippesi, quando dice che lui spogliò o svuotò se stesso. Prese una forma di servo e divenne simile agli uomini. E qui ci sono tre aspetti che ci fanno capire che non è stata proprio una passeggiata per il Figlio di Dio diventare Gesù il Cristo. Perché? Perché ha dovuto spogliarsi della sua gloria, ha dovuto svuotarsi di quelle che erano, appunto, di quella che era la sua gloria che aveva la presenza di Dio, e ha dovuto farsi piccolo, comprensibile all'uomo. Ha dovuto prendere una forma di servo e ha dovuto diventare simile a noi. Il creatore che diventa simile alla creatura. Se lo vogliamo in qualche modo, se vogliamo in qualche modo, non dico capirlo, ma avere una dimensione di questa cosa, possiamo mettere in paragone due aspetti che ci vengono presentati dall'autore dell'Epistola agli Ebrei. Da una parte ci viene detto che il Figlio di Dio chi è? Lo splendore della gloria di Dio e l'impronta della sua essenza. Questo è il Figlio di Dio. Gesù è lo splendore della gloria di Dio. La gloria di Dio è un concetto che non capiamo, talmente grande. Ebbene, Gesù ne è lo splendore. Non è un'ombra, non è una cosa opaca, non è un piccolo aspetto, ma è lo splendore. Per cui la gloria nella sua massima dimensione. E cosa è diventato? Questo splendore della gloria, cosa è diventato nel prendere la sua forma di servo? È diventato un soggetto che è stato tentato in ogni cosa come noi. È diventato un soggetto che ha imparato l'ubbidienza nella sofferenza. Allora pensiamo, nella stessa persona convivono lo splendore della gloria e dall'altra parte la tentazione e la sofferenza e l'ubbidienza. Passiamo da ciò che di più grande ci possa essere a ciò che di più infimo ci può essere, la sofferenza, la tentazione, il dolore, la prova. Tutto questo in una sola persona. In un solo soggetto che è partito dall'essere lo splendore della gloria ed è arrivato ad essere tentato e imparare l'ubbidienza e a soffrire per noi. Questo significa il Cristo. Quando noi pensiamo al nome Gesù Cristo, ci deve venire in mente lo splendore della gloria di Dio che si abbassa al punto da soffrire. da morire e da diventare un servo ubbidiente. Perché questo è diventato. Paolo lo dice ai Filippesi, non ha preso una forma di re. Non è stato il più grande imperatore, il più grande condottiero, che per il creatore dei cieli e della terra sarebbe comunque stato riduttivo. Ma almeno uno potrebbe dire, è venuto sulla terra come l'uomo più importante. È venuto sulla terra come l'uomo più ricco. È stato il più grande imperatore della storia, che la storia abbia conosciuto. Ha fatto prodigi meravigliosi. Sarebbe comunque stato riduttivo, ma almeno sarebbe stato degno della persona che era, del soggetto che era. Ma neanche questo. È venuto sulla terra come l'ultimo dei servitori. E questo già è un aspetto che ci colpisce. Però poi Paolo continua ai Romani e dice, Cristo è morto. E qui si apre un altro capitolo. Perché se davvero già è un qualche cosa di sconvolgente pensare al ridimensionamento estremo che Dio, che il Figlio di Dio ha avuto nell'essere identificato nella parola Cristo, ora immaginiamoci il fatto che il Figlio di Dio vada alla morte. E per capire questa entità, questa dimensione, non per capirla perché non la capiremo mai, ma per avere un riflesso di questa dimensione, dobbiamo pensare a che cosa è la morte per Dio. Cos'è la morte per Dio? Anche qui dobbiamo andare dove tutto ha inizio. Dio crea ogni cosa, al termine della sua creazione, Dio crea l'uomo e lo pone in un giardino. E noi sappiamo che cosa succede in questo giardino. In questo giardino Dio dà un comandamento. C'è un albero particolare del quale Dio non vuole che l'uomo mangi, pena che cosa? Pena quello che leggiamo nel capitolo 2 della Genesi. Prendiamo questo testo. Genesi capitolo 2, versetto 17. Genesi 2, 17 dice, leggiamo dal versetto 16 per completezza. Dice così, Dio il Signore ordinò all'uomo, mangia pure da ogni albero del giardino, ma dell'albero, della conoscenza, del bene e del male, non ne mangiare. Perché nel giorno che tu ne mangerai, certamente morirai. Che cos'è la morte per Dio? Innanzitutto una cosa molto interessante. Altre traduzioni dicono una parola un po' diversa. Nel momento in cui tu ne mangerai, la morte verrà su di te. Per cui non è, la morte non è il frutto del normale corso naturale degli eventi che Dio aveva dato. Ma la morte è il frutto di una condizione ben precisa, di un giudizio ben preciso, che prima non c'era. E infatti lo dice, nel momento in cui tu ne mangerai, la morte verrà sopra di te. Adesso non c'è. Ma se tu lo fai, la morte verrà sopra di te. E che cos'è la morte? Perché viene la morte? Dio decreta la morte dell'uomo come gesto di separazione, come gesto di interruzione di una relazione tra lui e l'uomo. La morte è l'interruzione della relazione che Dio ha con la sua creatura. Che cos'è la morte? La morte è l'interruzione della vita. Dio è vita, la parola è vita, Dio ha una creatura creata di immagine e somiglianza di Dio, che per cui ha la vita questa creatura. Noi viviamo, nasciamo, viviamo, ma a un certo punto Dio dice basta. Perché basta? Perché questa creatura si è ribellata e allora avviene la morte. Che cos'è la morte? L'interruzione della vita. Sia fisicamente, sia spiritualmente. È lo stesso concetto. La morte è un concetto che ribalta completamente il piano creazionale di Dio. Perché Dio ha creato l'uomo per essere eterno e perfetto e in comunione con Lui. E cosa succede? Se l'uomo pecca, queste tre caratteristiche vengono ribaltate. L'uomo non è più eterno perché muore, l'uomo non è più perfetto perché è un peccatore, l'uomo non è più con Dio perché è separato da Dio. Per cui la morte ribalta completamente il concetto creazionale che Dio ha avuto. Perché è la necessità che Dio ha di separarsi dalla sua creatura. La morte ci parla di separazione. Noi siamo separati da Dio. Dio ci prende e ci butta da un'altra parte. Perché? Perché abbiamo peccato. E notiamo, Dio lo fa senza ripensamenti. Lo dice bene all'uomo. Statemi a sentire. Nel momento in cui voi mangerete, non ci sarà discussione. Certamente morirete. Dio non ha ripensamenti. E il fatto che Dio possa dire questo della sua creatura ci fa capire quanto Dio ha in odio la ribellione dell'uomo. Dio ha amato l'uomo fin dal principio di un amore così grande da crearlo e da renderlo quello che l'uomo era e da decidere di vivere con l'uomo eternamente. Ma se l'uomo pecca, la giustizia e l'odio che Dio ha verso il peccato prevalgono, perché Dio è giusto e dice basta. Poi l'amore è lì, e infatti Dio prevede un mezzo di salvezza, ma l'amore non può prevaricare la giustizia, non può prevaricare la verità. Le due cose devono andare di pari passo. E per l'uomo ribelle non c'è nessuna speranza. Perché? Perché l'uomo ha peccato ed ora è privo della gloria di Dio. Lo dice chiaramente la scrittura, l'uomo è privo della gloria di Dio. C'è un qualche cosa che l'uomo non ha, ed è proprio l'aspetto che lo lega in relazione con Dio. Che cosa significa allora morire? Significa essere privati della vita. Ma abbiamo detto prima, la vita è una parte di Dio stesso. Giovanni capitolo 1 lo abbiamo letto nel prologo. Cosa abbiamo letto? Nella parola era la vita. E questa vita è la luce degli uomini. Allora, Dio che è vita ha dato vita all'uomo e questa vita è diventata la luce dell'uomo. Adamo viveva nella luce, viveva a stretto contatto con Dio e Dio è luce. Non c'era tenebra nel cuore di Adamo all'inizio. Perché? Perché non c'era peccato, c'era la luce, c'era la vita, perché Dio è vita. E aveva condiviso la sua vita con l'uomo. La vita dell'uomo è proprio la manifestazione, l'espressione del fatto che Dio ha condiviso qualcosa con la sua creatura. L'ha creata a sua immagine e somiglianza. Dio crea l'uomo come una creatura perfetta, a sua immagine, eterna, vivente spiritualmente prima e poi fisicamente. E la vita in tutti i suoi aspetti è proprio il desiderio che Dio ha di condividere con l'uomo la propria essenza, potremmo dire. Di condividere con l'uomo una parte di se stesso. Di condividere con l'uomo la propria natura. D'altronde noi oggi cosa parliamo? Di cosa parliamo? Parliamo di nuova natura e parliamo di vecchia natura. Una natura, un'essenza, un qualche cosa che fa parte della persona stessa di Dio. Se questa è la vita, la morte è l'esatto contrario. È come se Dio, nel momento in cui ha decretato la morte dell'uomo, avesse ripreso quell'aspetto spirituale che gli aveva dato. È come se Dio avesse tolto dal cuore dell'uomo quell'aspetto spirituale, facendo decadere tutto il resto. L'uomo è piombato nelle tenebre, perché non c'era più la luce. L'uomo è piombato nella schiavitù del peccato, perché non c'era più quella componente spirituale che c'era prima. Perché l'uomo in quel momento è morto spiritualmente. E la conseguenza finale, l'uomo non è più eterno, muore anche fisicamente. L'abbandono che Dio fa dell'uomo, la separazione che Dio fa dell'uomo è tutto questo. E tutto questo è sicuro, è certo, perché Dio odia quello che l'uomo ha compiuto. Tutto questo è quello che ha fatto Dio e tutto questo è il giudizio nei confronti dell'uomo peccatore. E allora torniamo a Romani. Cristo è morto. Vuol dire che Gesù ha preso su di sé tutto questo. vuol dire che Gesù è stato considerato nel momento in cui lui era sulla croce, perché in quel momento Gesù ha pagato fisicamente, spiritualmente per il nostro peccato, è stato veramente l'oggetto, potremmo dire, di tutto questo odio che Dio ha nei confronti del peccato dell'uomo, nei confronti di quella condizione di ribellione spirituale che l'uomo ha. Cosa dice Genesi al capitolo 3? Dio scacciò l'uomo dal giardino dell'Eden. Non è stata una cosa dolce. Se lo avrebbe detto, Dio accompagnò delicatamente l'uomo dal giardino dell'Eden, chiedendogli anche scusa per quello che stava succedendo. L'altro non poteva fare diversamente. Non dice questo. Dice Dio, scacciò, mandò via in maniera brutale l'uomo e mise anche degli angeli davanti al giardino. Non fu una cosa facile, non fu tenero Dio in quel momento. Perché era così grande quella condizione di odio che Dio aveva nei confronti della ribellione dell'uomo, e non a caso gliel'aveva detto prima, non è che l'uomo ha fatto quella cosa e poi Dio gli ha detto scusa, ho messo un particolare, guarda che se facevi quello sarebbe successo questo. Non dice così. Dio l'ha detto subito all'uomo, patti chiari, amicizia lunga. Qui funziona così. Tu non devi fare quella cosa lì. Ti do un comandamento e io odio la ribellione. Al punto tale che se tu disubbidisci e ti ribelli, ci saranno delle conseguenze sicure, certe. Per cui Dio ha davvero un odio, un abominio nei confronti non della creatura, perché anzi l'ha amata al punto tale da dare ciò che di più prezioso aveva. Ha amato la sua creatura, ma ha odiato quello che la creatura ha fatto. E questo è un dato inequivocabile. Gesù su quella croce ha dovuto prendere e sperimentare tutto questo odio, quel desiderio che Dio ha di far rendere conto alla propria creatura togliendole quello che le aveva dato. E infatti noi che cosa vediamo alla croce? Che cosa succede? Gesù a un certo punto grida. E cosa grida? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco, anche in quel momento Dio cosa deve fare? Deve separarsi. Deve prendere suo figlio e portarlo lontano da sé. Deve girare le spalle, voltarsi dall'altra parte rispetto a suo figlio. Perché? Perché in quel momento suo figlio impersonifica nella propria persona, in sé, tutto quello che Dio odia di più. E allora torniamo a Romani capitolo 2. Capitolo 5, scusate. Dio mostra la grandezza del proprio amore in questo. Mentre noi ancora eravamo dei peccatori, perché quello noi siamo per natura, sta dicendo in un altro modo, mentre noi non ce lo meritavamo, mentre noi meritavamo di subire il giudizio, mentre noi avremmo dovuto essere sterminati, questo sta dicendo, mentre eravamo dei peccatori, Cristo, chi è Cristo? Il figlio di Dio, l'essenza del Padre, la gloria, la parola di Dio, la vita, la luce, si è fatto Cristo, si è svuotato, si è abbassato, si è umiliato, è diventato simile a noi, si è fatto un servo e poi è morto. Cioè ha preso su di sé tutto quell'odio, quel giudizio, quella condanna, quell'ira che aveva portato il Padre a prendere l'uomo e a sbatterlo fuori dal giardino e a metterci anche due guardie davanti. Oggi si dice proprio nel mondo alle volte, ti prendo, ti sbatto fuori e ci mettiamo pure le guardie davanti a fare la guardia, in maniera tale che non ti fai più vedere. E fondamentalmente il concetto era quello anche in quel momento. Dio mostra la grandezza del proprio amore. Questo è l'amore che Dio ha avuto per noi. Questa è la grazia che Dio ha manifestato per noi. Gesù, Dio, che si fa Cristo, che si fa uomo e prende su di sé tutto il giudizio, tutto l'odio, tutto il peso del nostro peccato. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo ha fatto essere peccato per noi. Perché? Perché noi diventassimo giustizia. E allora possiamo davvero ancora oggi adorare e benedire il nome del Signore. Amen.
Amen.
Vogliamo passare ancora qualche momento in adorazione.